Ave Maria, voi tutti bentrovati anche questa settimana con la spiritualità per la vita consacrata. Continuiamo a sfogliare il no nostro mazzo di rose dell'amore e parlare quest'oggi dell'amore penitente e dell'amore di conformità. La penitenza, è una virtù morale che, fa parte della carità, secondo l'insegnamento di Padre Colin. Perché? Perché il peccato, prima di essere una debolezza dell'uomo, è un'offesa fatta a Dio. E quindi il peccato, in quanto offesa a Dio, giustamente esige una riparazione, che consiste prima di tutto nel ravvedere il proprio cuore. Perché sappiamo, Gesù ce l'ha insegnato nel Vangelo, che dal cuore dell'uomo scaturiscono tutti i pensieri cattivi, tutti gli omicidi, tutti gli adulteri, tutte le fornicazioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Tutto il male viene dal cuore dell'uomo e anche i peccati più piccoli vengono dal cuore dell'uomo, da questo cuore che a un certo punto devia dall'amore di Dio. E quindi è giusto che dal cuore provenga la contrizione, nasca il pentimento delle colpe commesse. E ogni dolore, dice Padre Colin, è fondato sull'amore, quindi non può esistere penitenza senza amore, o verso noi stessi o verso Dio. Il fare penitenza deve nascere dall'amore, non è un qualcosa finalizzato a se stesso, ma nasce dall'amore e ha per fine l'amore, l'amore di Dio. È per amore che io devo fare penitenza dei miei peccati per riparare l'amore di Dio che io ho offeso e per crescere nell'amore, perché ogni nostro atto buono ci dona sempre una crescita nell'amore, per cui ogni penitenza, ogni atto di penitenza che io compio è crescita per me nell'amore di Dio. E ci spiega Padre Colin che esistono, ecco, che la penitenza può essere imperfetta e perfetta. Cioè, la penitenza imperfetta, che noi comunemente chiamiamo attrizione, ed è quando si piangono le proprie infedeltà perché si è macchiata la propria coscienza, perché si è distrutta in noi la grazia divina e perché quel peccato ci ha meritato l'inferno. Quindi per questi motivi. E già questa è una cosa buona, l'attrizione, però non è ancora la perfezione, perché la penitenza perfetta è quando vi è la contrizione, che è la forma più commovente e purificatrice della carità. Cioè, è quando si soffre per il peccato commesso perché ci si rende conto che quel peccato è stato un attentato mostruoso contro Dio, è stata la negazione degli attributi divini, perché quel peccato è stato come un deicidio. Perché? Perché il peccato, la causa della morte di Gesù è stato il peccato, non tanto chi l'ha flagellato, le persone che l'hanno flagellato, i soldati che l'hanno inchiodato sulla croce, eccetera. Ma la causa prima è stato il peccato. Lui, l'unico crudele carnefice che ha causato la morte di Gesù. Per cui a crocifiggere Gesù non ci sono stati soltanto i soldati di quel tempo, ma vi erano in quel momento gli uomini del passato, del presente e del futuro. Quindi anche ciascuno di noi che con i propri peccati crocifiggeva Gesù. E allora queste considerazioni, il considerare quanto quel cuore divino soffre a causa dei nostri peccati, il considerare la passione che egli ha sofferto e che in maniera incruenta, senza ovviamente dolore, senza spargimento di sangue, si ripete in ogni santa messa, si rivive in ogni santa messa, il considerare questo deve far sgorgare dall'intimo del nostro cuore orrore, odio, dolore. odio per il peccato e dolore, dispiacere di aver offeso il Signore. E questa quindi è la penitenza perfetta, la contrizione. E padre Colin dice che l'amore, la penitenza è quell'amore che piange e la penitenza è un cuore che sanguina. Questa è la vera penitenza. E quindi ci esorta, dice, imitiamo i grandi penitenti, saliamo ogni giorno il Calvario e contemplando amorosamente il crocifisso, asciughiamo qualcuna delle sue lacrime di sangue. Ai piedi della croce ripetiamo il lamento di Gesù nell'orto degli ulivi, l'anima mia è triste fino alla morte. Diceva San Giovanni, perché non posso mutarmi in un oceano di lacrime, lacrime di sangue, per deplorare e cancellare le mie innumerevoli ingratitudini verso una bontà così grande? Oh amore, più nessuna ingratitudine, nessuna offesa, nessun peccato o infedeltà, soltanto amore. E allora dobbiamo praticare questa devozione dell'amore penitente. E come? Come praticamente? Appena cadiamo, dobbiamo subito chiedere perdono al Signore con un atto di contrizione, quindi un atto di amore perfetto. Non perché quel peccato ci ha meritato il paradiso, scusate, quel peccato ci ha meritato l'inferno, perché abbiamo perso la grazia di Dio, oppure perché ecco, dobbiamo fare tanto purgatorio per scontare quel peccato. No, questi sono motivi secondari, ma il motivo primario, e in questo appunto come abbiamo detto consiste la contrizione perfetta, ecco, nel dispiacerci di aver offeso Dio, il dolore di aver offeso Dio, Dio che tanto merita di essere amato. Come diciamo anche nell'atto di dolore, quando ci confessiamo, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato il tuo castigo, ma molto più, perché ho offeso te infinitamente buono e degno d'essere amato sopra ogni cosa. E quindi, se ci sforziamo in questo atto di contrizione, poi ecco la nostra coscienza, per la nostra coscienza diventerà, come dire, un modo di comportarci poi di sempre. Quindi ad ogni caduta subito ricorreremo al Signore per chiedere perdono. E Sant'Alfonso scrive nell'opuscolo sull'amore divino: tra amici che si amano profondamente, non è raro che un'offesa riparata con umili scuse rinsaldi ancor più l'amicizia. Fate che sia così anche tra voi e Dio. Le vostre colpe contribuiscano a rendere più stretta la vostra unione d'amore con il Signore. Quando c'è questo pentimento sincero, capite che le colpe diventano poi uno scalino per andare più in alto. Il Signore ovviamente non vuole la colpa, ma Lui sa trarre profitto anche dalla nostra debolezza, se abbiamo però l'intenzione sincera, pura, prima di tutto di cambiare vita, di convertirci, di essere migliori, e poi ecco, abbiamo l'intenzione di non farlo più. E così, ecco, se noi appunto cerchiamo di riparare, di chiedere perdono, poi il Signore vede quest'atto di umiltà, vede, ecco, ci vede nella nostra miseria e ci risolleva dandoci ancora più grazie, ecco, rinsaldando ancora di più la nostra unione con Lui. Se dopo una colpa vado a gettarmi ai Suoi piedi per chiederne perdono, ecco che l'amore divino aumenta in me. Ecco che il Signore, ecco, mi stringe ancora di più a sé. E da parte nostra però la buona volontà davvero di evitare ogni peccato mortale, prima di tutto, ma anche peccati veniali, peccati volontari, perché questi veramente raffreddano molto, molto l'amore verso Gesù e poi, ecco, possono purtroppo, se ripetuti continuamente, se diventa un modo di vivere così, in questo modo nel peccato veniale, poi si cade nel terribile, ecco, un baratro della tiepidezza. E poi, ecco, bisogna poi lavorare molto per poterla superare. anche se sappiamo, niente è impossibile a Dio, però ecco, non dobbiamo stare attenti a non cadere, perché la tepidezza è davvero orribile. E davvero rende la nostra anima quasi come morta. Magari non c'è il peccato mortale, però l'anima, ecco, languisce. Non è ancora morta, però è come se lo fosse, come se si trovasse in un coma. E c'era Monsignor Guy, citato da Padre Colin, che diceva dinanzi al crocifisso, e pensando alle mie colpe, la mia anima bruciava d'amore. Ebbene, anche il nostro cuore dovrebbe bruciare d'amore quando commettiamo una colpa e quando ci troviamo dinanzi al crocifisso. Bruciare d'amore nel senso che dobbiamo avere dolore per il peccato commesso e quindi desiderio davvero di ripararlo, di farne penitenza. Con ogni cuore consacrato dovrebbe avere questa stimmata indelebile che ad ogni peccato getta sangue. Perché appunto in noi ci deve essere questo dolore vero delle nostre colpe. Bene, vogliamo ora fermarci per fare una pausa musicale e poi ci riprenderemo la nostra riflessione subito dopo questa pausa e vedremo l'ultima rosa di questo mazzo che è l'amore di conformità. Ave Maria. E vogliamo ora sfogliare l'ultima rosa di questo mazzo della carità, che è l'amore di conformità. E possiamo dire che questa rosa, quindi la rosa della conformità alla volontà di Dio, è quella più bella, più profumata. Difatti, la sottomissione alla volontà di Dio dovrebbe essere l'unico programma di vita di ogni cristiano e ancor di più di ogni religioso, di ogni sacerdote. Noi sappiamo bene che siamo stati creati solo per amare. Siamo nati dall'amore di Dio e dobbiamo ritornare a Lui pieni di amore. Dobbiamo vivere qua giù amando. L'amore trova la sua più bella espressione proprio nell'adesione dell'anima agli ordini e ai disegni divini. Questo è l'amore più puro, più bello che noi possiamo offrire al Signore. Infatti, non può dire di amare, si illude di amare, chi trascura la volontà di Dio. E purtroppo tanti, tanti cadono in questo errore. Perché il vero amico ha un unico desiderio, quella persona che ama. Per Quindi fra loro non esistono opposizioni o divergenze, ma c'è la fusione di due volontà in un amore reciproco. E questa verità fondamentale nella vita spirituale deve essere un po' la guida di ogni anima consacrata a fare la volontà di Dio. E guardate, non esiste carità al di fuori dell'obbedienza. Diciamo di amare Dio e poi magari disobbediamo ai nostri superiori. Disobbediamo magari a un comandamento di Dio. Siamo poco sottomesse nei confronti di consorelle, confratelli, eccetera. Ma Gesù invece ce l'ha ricordato molto bene. Ha detto: sarete miei discepoli, amici, se farete quel che vi comando. Così saremo veri suoi discepoli, vere sue anime consacrate. E ancora ha detto: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Per cui se non vogliamo osservare i suoi comandamenti, e nel nostro caso, ecco, non parliamo di comandamenti, magari lì ci siamo già nell'osservanza di essi o dei precetti della Chiesa, ma parliamo delle nostre regole, della nostra vita consacrata, di come viviamo i nostri voti, di come, ecco, nel caso di sacerdoti si vive l'obbedienza al vescovo, eccetera. Parliamo di questo. Ecco, siamo veramente discepoli di Gesù, lo amiamo veramente e lo amiamo nella misura della nostra obbedienza. L'obbedienza insieme al sacrificio sono proprio le misure dell'amore, sono il banco di prova di un'anima. Perché? Perché con l'obbedienza si sacrifica ciò che più ci sta a cuore di noi, cioè la nostra volontà, il nostro volere. Ed è quindi il sacrificio più bello. Però, ecco, è su quest'altare dell'obbedienza che noi dobbiamo sacrificare la nostra volontà. E sacrificandola cresceremo nella santità e nell'amore di Dio. E poi spiega Padre Colin, dice, una conformità alla volontà divina può essere di due tipi, può essere passiva o attiva. Allora dice, quella attiva è l'adempimento gioioso e generoso di tutto ciò che Dio vuole da noi. Quindi la volontà si sottomette volontariamente ai comandamenti di Dio e della Chiesa, agli ordini delle autorità, quindi dei superiori, alle prescrizioni della regola, ai doveri del proprio Stato e poi alle ispirazioni dello Spirito Santo. E poi c'è l'altra, che è quella passiva, che è propria delle anime, diciamo, che hanno già raggiunto le vette alte della santità, è quando l'anima, senza reagire, si lascia guidare ciecamente ed amorosamente dalla mano del Padre Celeste, abbandonandosi a tutte le disposizioni della provvidenza, a tutte le disposizioni ovviamente dei superiori, accettando volentieri tutte le croci da qualunque parte esse vengano, sia sofferenze fisiche, sia sofferenze morali, malattie, lutti, povertà, eccetera. Calunnie, morte, persecuzioni, tutto quest'anima accetta. Qua, ecco, lo ripetiamo, si tratta proprio delle vette della santità, quando l'anima veramente è tutta annientata, è tutta persa in Dio e quindi è tutta abbandonata in Lui. E allora dovremmo essere pronti, come la Madonna, a ripetere una semplice parola, che però può racchiudere, come nel caso della Madonna, un amore tutto eroico, fiat. E anche per noi questa parola deve essere ripiena di un amore totale, di un amore eroico, fiat. Ecco, dovremmo, e l'amore, ecco, più perfetto, l'atto, scusate, più perfetto d'amor di Dio, è quello che fece San Paolo nel momento della sua conversione. Signore, cosa volete che io faccia? E anche noi dovremmo dire: Signore, cosa vuoi che io faccia? In ogni istante dobbiamo dire: Signore, cosa vuoi che io faccia? E noi che abbiamo la grazia di avere i voti, veramente possiamo sapere ad ogni istante qual è la volontà di Dio, più di chi non è consacrato, perché noi abbiamo l'obbedienza, abbiamo la regola, abbiamo anche l'orario, quindi ci viene detto tutto, momento per momento, ciò che dobbiamo fare per stare nella volontà di Dio, magari chi è nel mondo tante volte deve regolarsi da solo. Anche se appunto con la guida spirituale, con l'aiuto della preghiera, di tanta preghiera, può trovare, può capire qual è la volontà di Dio, ma per noi è davvero a portata di mano, perché abbiamo i superiori, abbiamo la regola, abbiamo le varie regole di Galateo dell'istituto, è davvero molto molto semplice, molto facile capire qual è la volontà di Dio. Il difficile ovviamente viene quando la dobbiamo adempiere. Però qui dobbiamo metterci tutto lo sforzo, cioè lo sforzo è avere questa disposizione d'animo di San Paolo. Signore, cosa vuoi che io faccia? E questo in tutto ciò che lui ci chiede, sia in quelle cose che fanno piacere a noi, sia in quelle cose che sono contrarie alla nostra volontà. E con Sant'Alfonso dovremmo dire: accettate, o Dio, dalla mia anima il sacrificio della mia volontà e della mia libertà. Questa dovrebbe essere la nostra preghiera. Mi rimetto completamente alla vostra volontà. Fatemi conoscere ciò che de desiderate da me. Voglio in tutte le mie cose fare il vostro volere. Fate che io vi ami e poi fate di me tutto quello che volete, secondo il vostro desiderio. Mi abbandono nelle vostre mani. Fate ciò che sarà più utile per la mia salvezza. Da parte mia voglio soltanto voi e niente più. Sia sempre amata e lodata la volontà di Dio. Quindi questo dovrebbe essere un po' il nostro atteggiamento nei confronti di Dio, no? Questa piena disponibilità, questa piena docilità a compiere la sua santa e adorabile volontà, perché finché siamo nella volontà di Dio, finché facciamo la volontà di Dio, siamo sulla strada buona, sulla strada giusta, sulla strada che conduce alla santità. Ma nel momento in cui noi ci distacchiamo da questa strada, da questo percorso per farne altri, noi ci mettiamo su una strada che non conduce alla santità, ma che ecco, ci fa mettere in pericolo la nostra vocazione, la nostra anima, la nostra salvezza eterna. Quindi ecco, nostro impegno deve essere il compimento della volontà di Dio, anche e soprattutto quando ci costa. Essere pronti a rinunciare alla nostra volontà, perché quella salva le anime. Ecco, facciamo soltanto un esempio. Mi viene dato il permesso per predicare 5 giorni, ad esempio, ecco, ai giovani. Mi è dato il permesso di predicare per quei 5 giorni ad un gruppo di giovani, però poi io di testa mia voglio aggiungervi altri giorni, perché magari penso che possa far bene a quelle anime. Quell'aggiungere senza il permesso, oppure magari chiedendo, il superiore ha deciso di no, dice che magari bastano quei 5 giorni, non ne devi fare di più. Se io invece lo faccio di mia volontà senza obbedire, io quei giorni in più li ho fatti per il demonio e io non porto salvezza in quei giovani, ma ecco, anzi, tutto al contrario, non sono causa di salvezza per loro. Perché? Perché quando commetto un peccato, ne ricevono le conseguenze anche le altre anime. Perché noi siamo un corpo mistico, per cui quando un membro soffre, un membro del corpo soffre, si sa, tutte le altre parti del corpo ne risentono. E così un mio peccato si riversa anche su altre anime. E quindi quella mia disobbedienza non giova a quelle anime, a quei giovani. Quindi perciò bisogna molto molto stare attenti, soprattutto ecco, nell'apostolato, fare tutto nella volontà di Dio. Se facciamo tutto nella volontà di Dio, allora quell'apostolato diventa davvero fruttuoso. Perché ciò che santifica e salva le anime non è l'azione che io compio, ma la santità. Per cui se io mi sforzo di essere santo, di vivere nella volontà di Dio, di obbedire, allora davvero porto grazia. Grazie, tante grazie nel cuore nelle anime che mi sono state affidate. Se no, fuori dalla volontà di Dio, faccio soltanto del male. Possiamo, ecco, pensare che un'anima consacrata è appunto una mamma, è una mamma spirituale, che ha nel grembo tanti tanti bambini da far nascere alla vita di grazia. Ora, se io tutto compio nella volontà di Dio, quei figli vengono generati. Ma se io non faccio la volontà di Dio, disobbedisco, allora compio tanti aborti. Sono come tutti gli aborti che io compio. Quindi perciò dobbiamo veramente stare molto attenti. Come l'aborto è peccato, così ecco io mi rendo colpevole del male che faccio alle anime con i miei peccati. Quindi ecco, deve essere nostro impegno davvero di conformarci alla volontà di Dio, perché così davvero noi dimostriamo l'amore più grande, l'amore più alto al Signore. E dice Gesù: non c'è amore più grande di chi sacrifica la propria vita per gli amici. Ebbene, sacrificare la propria volontà è davvero un po' come sacrificare la vita, perché la volontà, la nostra volontà è quella alla quale più ci attacchiamo, il nostro io. È più difficile da sacrificare, ma se lo faccio davvero salvo tante e tante anime. Bene, vogliamo fermarci ora qui con le nostre riflessioni, il tempo a nostra disposizione è terminato e l'appuntamento è alla prossima puntata, ancora per approfondire questa virtù bellissima sulla quale dobbiamo sempre meditare, che è la carità. Ave Maria.